Sapete, se si trattasse di fare una conferenza, un discorsino, sarebbe abbastanza facile, no? A te di spiegare qualcosa. Ma qui si tratterebbe di dire cosa abbiamo concluso. A partire da settembre, quando siamo partiti nel cammino liturgico, no? Ho detto facciamo un viaggio di fede. E adesso che è finito, c'è questo lungo ciclo dell'anno liturgico che culmina nella Pasqua. A quale Pasqua per alcuni versi dovrebbe appunto far culminare il cammino. Poi con la Pasqua sembra che non si riesca mai a trovare la conclusione. Quindi si aspetta 50 giorni il tempo pasquale, poi la Pentecoste, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trinità, il Corpus Domini, no? Cioè sembra che non si riesca a concludere, no? Perché questo nostro insistente, fedele anche mi pare, no? Siamo abbastanza fedeli, dai, siamo qui, tutti i sabati sera siamo qui. Questo insistente celebrare il mistero, in qualche maniera non risolve la nostra faccenda, non dà conclusione, no? Al senso sfuggente, inconcludente della mia vita. Cioè ciò che io quotidianamente vivo e che mi scappa da tutte le parti, semplicemente si consuma, non si conclude mai, capito, no? Neanche continuare a venire qui a messa a scavare, seguendo la vita di Gesù, il mistero di Dio che si dà all'uomo. E se ci pensate, abbiamo per dei mesi cercato di avvicinarci e di seguire il percorso della vicenda di Gesù. E io credo che quando così si cerca di star vicini a Gesù, la percezione che lui sia mandato da Dio è evidente, no? Almeno quello lì, quell'uomo lì, almeno siamo sicuri. Io sono convinto che in quell'uomo lì davvero c'era Dio. Quest'uomo che è passato ad annunciare il regno di Dio tra noi, nei nostri rapporti, e perciò accusato di sovvertire la religione, perché la religione ha un altro schema in genere, Dio là, noi qua, capito? E ci si fa qualche favore ogni tanto, ma non tra noi. Invece Gesù ha detto che Dio sta tra noi in questa maniera, perciò ha dato fastidio, perciò è stato processato, condannato, crocifisso e sepolto. È andato all'inferno, al regno dei morti, anche lui, no? E quindi è chiaro che continuare a parlare di Gesù, seguire Gesù, ti fa arrivare un messaggio e una via, anche un'indicazione, affascinanti, che però per alcuni versi resta inesorabilmente là e noi di qua. Cioè, la nostra faccenda dobbiamo risolverla noi, questa è la percezione forte, no? Noi restiamo inesorabilmente di qua, se volete, vittime del tempo che scorre, consumandoci la vita, senza che si compia mai, no? Solo lo Spirito, sapete, Gesù l'ha promesso, no? Quello che Gesù ci ha promesso, l'altro Consolatore che dovrebbe condurci alla verità tutta intera, solo lo Spirito potrebbe darci l'attualità di Gesù. Cioè il fatto che ciò che ha vissuto Gesù sia oggi, dopo 2000 anni, attuale, oltre la sua morte. E quindi solo lo Spirito potrebbe, attraverso la Pasqua di Gesù, dare alla nostra vita un senso di pienezza e di compimento. E allora abbiamo celebrato la Pentecoste, no? Festa del 50° giorno e del raccolto. Pentecoste è la festa dei raccolti, del compimento. Per noi appunto della Chiesa, la Pentecoste ci dice che il senso della Pasqua di Gesù è il dono dello Spirito. Però lo spirito è come il vento, capito? Intuisci che senza lo spirito non ci sarebbe vita, non ci sarebbe respiro, non ci sarebbe soffio, non ci sarebbe speranza, sarebbe tutto morto senza lo spirito. Anche qui, ma certo che lo spirito in qualche maniera ti tiene in piedi, ti dà speranza, ti dà vita. Dello spirito noi non possiamo fare a meno, no? Ma con lui, con lo spirito non si può concludere, definire, compiere. Il senso della nostra avventura non è prendibile con lo spirito, capito? Perché non puoi dire eccolo qua, eccolo là, è così. Lo spirito è come il vento, non lo puoi fermare, circoscrivere, definire, avere in mano il raccolto, la verità della tua storia. A me sembra neanche lo spirito riesce a darcela, no? Non sai da dove viene, perché proprio lo spirito garantisce che Dio è indisponibile. Non lo puoi usare, capito? Non puoi metterlo a sigillo di niente. È l'origine di tutto, ma per te non chiude niente. E non sai dove va. Lo spirito sta incessantemente andando da Dio a noi, da noi a Dio, dall'origine alla fine. È in noi, ma è dappertutto. È in noi, ma ci precede, ci anticipa, ci avvolge. E allora dopo la Pentecoste abbiamo fatto il tuffo, no? Rischiamo sta roba qui. Il grande salto nel mistero della Trinità, abbiamo celebrato la Trinità. Cioè cercando in qualche maniera di fissare lo sguardo nel mistero sommo della fede. Lì, certamente lì sta la verità tutta intera. Anche il mio piccolo destino, se ha qualche verità definitiva, ce l'ha lì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Nell'iniziativa originaria di Dio, il Padre, e nell'opera, come dicevano i vecchi padri, nell'opera delle sue due mani, il Figlio e lo Spirito Santo. No? A partire dal Padre e dalle sue due mani, il Figlio che si incarna, è lo Spirito che gira per il mondo soffiando, suscitando, no? Lì sta il segreto o la verità di questa immensa avventura in cui siamo capitati anche noi, no? Ma la verità intera resta nascosta alle nostre piccole menti. Cioè, noi è inevitabile che dalla verità siamo, come si dice, legati, ma siamo distanti. La verità non siamo noi, non siamo noi. E quindi noi dobbiamo camminare, dobbiamo attraversare, dobbiamo cercare, dobbiamo aspettare. Come si fa a dire sta roba qui che stiamo vivendo, no? E quindi a questo mistero occorre sempre che noi ci avviciniamo a partire dalle cose di questo mondo, dai segni che ci propone la nostra vita quotidiana. Non abbiamo altra presa, no? I nostri figli, la cena di stasera, la salute, appunto, no? La speranza di tenere in piedi la baracca di una società complicata. La festa del Corpus Domini celebra appunto il più grande di tutti i segni, il più grande dei sacramenti, no? Ecco perché dico il fatto che non siamo più legati all'Eucaristia anche con la voglia di starle vicino così è un segnale un po' minaccioso, hai capito? Ci scostiamo dal segno più grande. Cioè, è il segno che realizza la presenza di nostro Signore Gesù in mezzo a noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il segno più animale, più basso, il mangiare appunto, no? Il cibo, il pane, chiamiamolo il pane, no? È il segno più alto. E proprio perché è un segno, abbiamo parlato un po' in queste sere anche dei sacramenti, con un certo taglio, no? Ma appunto sacramento vuol dire segno, proprio perché è un segno, attinge alle cose visibili, al linguaggio delle cose di ogni giorno che noi vediamo, che noi tocchiamo, le cose più consuete della vita quotidiana. Cosa c'è di più comune del cibo? E quale cibo è più comune del pane, appunto, no? Il pane di ogni giorno, proprio quello di colazione, pranzo, cena, quello lì è il segno. Il pane di ogni giorno che arreca sarà piccola, ma è indispensabile. Il pane di ogni giorno che arreca la promessa della vita. Quando ti alzi al mattino fai colazione, è una bella cosa, guarda che è una bella cosa quella lì. Si mangia, si vive, ragazzi, si vive anche oggi. Si può andare, si può immaginare di uscire, di andare a lavorare, incontrare, no? Addirittura si può pensare di cercare il senso della vita, mangiando. Andiamo a mangiare, però. E quindi il pane tutti i giorni riempie la nostra bocca di fiducia. Quella fiducia elementare nella vita è nutrita dal cibo. Poveretto. Pensiamoci, perché l'acqua, il cibo, il fatto che tutti riescano a mangiare, questa è la condizione radicale della nostra umanità, il fatto che non distruggiamo tutto, il fatto che il mondo resti mangiabile, convertibile, che ci si possa mangiare a vicenda. Quindi questo segno che noi finiamo di dare come scontato e ci sorprende, addirittura ci arrabbiamo, ci sgomenta, bestemmiamo quando il cibo viene a mancare, si arriva a fine mese, no? O addirittura quando non riusciamo più a mangiare e quindi il cibo e il nostro corpo tagliano l'alleanza, ci si ammala, si muore, no? Quando non va più giù il cibo, siamo morti. Beh, si può sostituire con dei sacchi per un po', ti cacciano giù di qua, di là. E allora ci accorgiamo in realtà che il pane quotidiano non è affatto quella cosa scontata, ovvia. E quindi quando tuo papà ti ha insegnato a fare il segno di croce quando ti alzi al mattino, a dire il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E quando Gesù insegna ai suoi discepoli a chiedere ogni giorno il pane, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Hanno fatto una grande cosa, perché è solo nella preghiera che è possibile capire il segno, no? La parola è il nostro strumento per non ridurci a un rapporto animale col cibo, per significarlo, per capirne il significato anche, per farlo diventare segno, per farlo accedere allo statuto di segno, capito? Come il vestito del resto, no? Come tutto ciò che è umano. Come a dire che è solo nella preghiera che è possibile scoprire il mistero grande del pane o della vita, perché le due cose, no? Si mangia, si vive per mangiare, certo. E quindi attraverso la benedizione quotidiana della vita, benedetta la terra, benedetta la creazione, il cibo è la terra che si dà da mangiare, è la terra benedetta, no? Attraverso questa benedizione della terra e attraverso i legami che il pane costruisce, il lavoro, la casa, la famiglia, la fraternità, l'ospitalità attorno al pane, no? Il pane testimonia la benedizione è la promessa di Dio. Addirittura, hai capito, la colazione del mattino, il lavoro del papà, la paga del mese, no? Imboccare un bambino, ospitare lo straniero, dargli da mangiare. Sono i segni attraverso cui è sollecitata la fede, la testimonianza nella grazia di Dio che accompagna il nostro viaggio come un viaggio pieno di promessa, come la manna, appunto. Questo cibo scende tutti i giorni dal cielo. Certo, intanto mangi sul tavolo da animale, da quello che hai tratto dalla terra, ma il Signore intanto tutti i giorni fa scendere la manna per convertire appunto il mangiare in un segno che viene dal cielo, che è la promessa di Dio, è la parola di Dio. La manna è la parola di Dio, è la rivelazione di Dio. E ci aiuta a confessare la nostra fede in questa promessa e a unirci, a comunicare con la grazia di Dio, con la manna, a farla comunione, capito, no? Questo è il senso della Pasqua di Gesù, del suo esodo tra noi. La Pasqua di Gesù che dice il senso ultimo del pane, questo è ciò che noi chiamiamo l'Eucaristia, no? Cioè Gesù non ci insegna solo a chiedere il pane quotidiano, ma offre quel pane insieme con la sua vita al termine del suo cammino sulla terra. Sapete, abbiamo appunto celebrato a Pasqua, stiamo riaggomitolando quello che abbiamo vissuto per capire se viene fuori il succo che conclude in qualche maniera il senso del nostro cammino, no? Sapete che il cammino di Gesù è finito non perché gli è mancato il pane, non ha avuto i soldi fino alla fine del mese, non è morto perché è crepato di fame, ma perché è stato espulso dalla vita. I suoi compagni, gli amici di pane, non hanno gradito il suo pane. Si può dire così? Si può dire così, no? Avete sentito il Vangelo? Andate dall'amico, ditegli che veniamo, forse quello poveretto gli ha dato la casa. Ma gli altri tutto intorno stavano studiando che quella era l'ultima cena, capito? Non mangerai più con noi, tu. In questa maniera non mangerai più con noi. Perché la sua ostinata ricerca del volto di Dio, della sua giustizia, la sua parola, no? Perché mangiare la parola di Dio vuol dire aprire questa via tra gli uomini, no? La sua determinazione a essere figlio di Dio tra gli uomini che Dio non conoscono tanto, aveva suscitato il fastidio, l'irritazione di tanti, soprattutto dei custodi dell'antica religione, per la sua dedizione intransigente a una giustizia più grande di quella definita dagli uomini. Era stato condannato a morte, ma appunto dice, beh, non l'hanno capito, andando. Lui ha trasformato la sua morte nella rivelazione, in un'offerta, hai capito? Non me la togliete la vita, la do io. Perché per tenere la vita farei presto, basta cambiare un po' l'idea di Dio e lasciar quieta la gente. Basta creare una religione che piace, che serve. La sua morte è stata un sacrificio, cioè un'offerta a Dio. E da Dio gradita, nella quale Dio si è riconosciuto, ha riconosciuto la sua parola, il suo Vangelo per gli uomini, la manna, il cibo dato per voi. Questa è stata la morte di Gesù, no? E prima che quella morte si compisse, Gesù volle suggerirne il senso. E non si servì di tante parole, perché le parole erano incapaci in quel momento. I discepoli erano impauriti, non avrebbero capito nessuna predica, capito? No. Ha messo in bocca sto pane qui, no? Le parole erano incapaci di sciogliere il velo di oscurità, di paura che opprimeva la mente dei discepoli. Per loro, come per noi, la morte era solo un fallimento. Il senso di questa morte Gesù quindi lo suggerì mediante un gesto, il gesto del pane e del vino, quel gesto che sostiene ogni giorno la vita dell'uomo. Il pane, dice il Salmo, la preghiera appunto, sostiene il pane, sostiene il vigore dell'uomo, e il vino allieta il cuore dell'uomo. Quindi la forza e la letizia della vita dell'uomo viene garantita dal dono di Dio, dal fatto che Dio dà se stesso, dal sacrificio di Gesù, appunto, no? Che valga la pena di affrontare la vita, di patirla, e che valga la pena di cogliere i beni della vita senza ritenere che questi beni sono semplicemente consumati, no? Ma che sono effettivamente il segno di una promessa. Su questo Dio ha giocato tutto se stesso, no? La promessa è scritta da sempre nel pane quotidiano, nel pane e nel vino che nutrono gli uomini ogni giorno, questa promessa che ti è venuta da mamma, da papà, dai fratelli, dalla vita, appunto, trova la sua verità, il suo compimento nel sacrificio di Gesù, nell'offerta di Gesù alla sua morte, e cioè nella dedizione fiduciosa a quell'amore di Dio che ci precede, ci ha aperto e ci apre la strada sulla via della vita, no? Gesù dunque quella sera prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo. I discepoli presero quel pane e lo mangiarono senza capire. Lì per lì non capirono il senso. Solo quando, nella fiducia ritrovata, compresero che la morte non aveva strappato Gesù alla loro compagnia, e anzi aveva aperto loro la strada. Questa è la fede nella resurrezione, fuori dalle magie. La fede che torna dopo la sconfitta, dopo la delusione, la speranza che rinasce, questa è la fede nella resurrezione. Compresero che proprio con la sua morte Gesù si era legato per sempre con loro e gioirono alla sua presenza. Chiediamo al Signore, siamo qui per questo stasera, anche noi di gioire, di comprendere che la nostra vita non è solo consumata dal tempo che passa e neppure dalla morte che ci aspetta, ma che anzi proprio attraverso la morte, nell'affidamento della morte che compie la nostra vita, proprio nella morte la nostra speranza e la nostra vita si compiono.